Bentornati ad Intelligenza Artificiale, una storia dal futuro. Io sono Costantino. In 8 episodi abbiamo raccontato come siamo arrivati fin qui, dagli algoritmi e le strutture dati degli anni 50, attraverso 2 inverni dell'IA fino alle reti neurali profonde, ai transformer e infine ai modelli giganti che usiamo oggi quotidianamente. È stata una storia di visione, ostinazione, fallimenti e trionfi. Una storia incredibile per certi versi. Ma oggi dobbiamo parlare delle cose che ancora non funzionano, dei problemi aperti e delle domande a cui non abbiamo risposta. Perché sì, l'IA è potente, ma ha anche problemi seri. Alcuni tecnici, altri etici, altri ancora che toccano le fondamenta stesse della società. Oggi affrontiamo le sfide che dobbiamo risolvere se vogliamo che questa tecnologia sia davvero un bene per tutti. Interpretabilità, bias, sicurezza, privacy, impatto sul lavoro, regolamentazione. È la domanda più grande. Come facciamo a controllare qualcosa che sta diventando sempre più potente? Benvenuti all'episodio delle domande difficili. Iniziamo dal problema tecnico più frustrante, l'interpretabilità. Le reti neurali profonde sono delle black box, scatole nere. Voi date un input e ottenete un output, ma quello che succede in mezzo è mistero. GPT-4 ha oltre 1 trilione di parametri, strati su strati di neuroni artificiali connessi in modo complesso. Quando gli chiedete perché hai dato questa risposta, non può dirvelo, non nel senso che non vuole, ma letteralmente non lo sa. I parametri della rete sono stati aggiustati da miliardi di esempi attraverso backpropagation. Ma non c'è una logica leggibile, non ci sono regole esplicite che potete estrarre e studiare. È come chiedere a qualcuno perché ti piace questa canzone. La risposta che otterrete è non lo so, mi piace e basta. C'è una ragione da qualche parte nei pattern del nostro cervello, ma non è accessibile alla coscienza. Il problema è che questo in alcuni contesti è inaccettabile. In medicina, ad esempio, se un'IA suggerisce una diagnosi, il medico deve capire il perché. Il modello dice questo è un tumore, non basta, serve sapere quali caratteristiche nell'immagine hanno portato a quella conclusione, perché si è arrivati a quella conclusione. E poi c'è la giustizia. Se un algoritmo decide che qualcuno è ad alto rischio di recidiva e quindi gli nega la libertà condizionale, quella persona ha diritto di sapere il perché. L'algoritmo ha deciso. Non è una spiegazione accettabile in uno stato di diritto. E poi c'è la finanza. Se un'IA rifiuta un prestito, serve una motivazione. Esistono tecniche di interpretabilità, modi per cercare di capire cosa guarda la rete, quali parti dell'input sono più importanti, ma sono approssimazioni. Non è trasparenza reale. E con modelli sempre più grandi e complessi il problema peggiora. Poi c'è il problema del bias, del pregiudizio. Le IA sono addestrate su dati umani e i dati umani sono pieni di pregiudizi. Riflettono cioè le ineguaglianze, gli stereotipi, i pregiudizi della società. Alcuni esempi reali che sono successi è il reclutamento in Amazon, ad esempio, che ha sviluppato un sistema di IA per filtrare i CV. Dopo un po' si sono accorti che il sistema penalizzava le donne, perché era stata addestrata su CV di assunzioni passate, dove la maggioranza dei candidati selezionati erano uomini. L'IA, insomma, aveva imparato che essere donna era correlato negativamente con l'essere assunti. Amazon ha dovuto abbandonare il progetto. E poi c'è la giustizia predittiva. Il sistema Compass, usato in tribunali americani per valutare il rischio di recidiva, è stato trovato essere più severo con afroamericani rispetto ai bianchi, anche a parità di crimini precedenti. L'algoritmo aveva imparato pattern storici di un sistema giudiziario già afflitto da bias razziali. E poi c'è il riconoscimento facciale. I primi sistemi di riconoscimento facciale funzionavano benissimo su volti bianchi maschili, male sui volti di donne e persone di colore, perché i dataset di training erano sbilanciati, con prevalenza di volti bianchi. Il problema, insomma, è molto subdolo. L'IA non è razzista o sessista. Non ha intenzioni, ma riproduce ed amplifica i pattern che vede nei dati. e se i dati riflettono una società ingiusta, l'IA impara l'ingiustizia. Come si risolve? È molto complicato. Puoi bilanciare i dataset, puoi aggiungere penalità per output discriminatori, puoi fare audit e testing rigorosi, ma non c'è una soluzione magica, purtroppo. Torniamo per un attimo su un problema che abbiamo già menzionato, l'efficienza energetica. Addestrare GPT-3 ha consumato oltre 1200 MW di elettricità. I modelli futuri consumeranno ancora di più, questo è certo. E non è solo l'addestramento, è l'inferenza. Ogni volta che qualcuno usa ChatGPT ci sono server che lavorano. Moltiplicate per miliardi di query al giorno e l'energia consumata diventa enorme. Alcuni studi stimano che l'IA potrebbe consumare entro il 2030 una percentuale significativa dell'elettricità globale. C'è chi parla addirittura del 20%. Altri dicono che è allarmismo, che l'efficienza migliorerà. Ma il punto resta, l'IA ha un costo ambientale e in un'era di crisi climatica questo non è trascurabile. Le soluzioni sicuramente sono l'hardware più efficiente, algoritmi più parsimoniosi e modelli più piccoli per compiti che non richiedono giganti. Ma serve anche una riflessione etica, ne vale la pena? I benefici che l'IA produce giustificano l'impatto ambientale? Non ci sono anche qui risposte facili, ma ignorare la domanda non è un'opzione. E poi c'è il problema della sicurezza, o come lo chiamano i ricercatori, l'alignment problem. L'idea è che come facciamo a garantire che l'IA faccia quello che vogliamo? Non solo superficialmente, ma anche in profondità, visto che non riusciamo a scrutare sui suoi ragionamenti. Sembra banale, ma non lo è. C'è una parabola classica nella sicurezza dell'intelligenza artificiale, che è la parabola dell'apprendista stregone o del re Mida. Immaginate di dire ad un'IA super intelligente, massimizza la produzione di graffette. L'IA super efficiente potrebbe decidere che il modo migliore per massimizzare la produzione è trasformare tutto, inclusi gli umani, in materiale per graffette. Tecnicamente ha fatto quello che gli avete chiesto, ma ovviamente non era quello che intendevate. È un esempio estremo, certo, ma illustra il problema. Specificare cosa vogliamo è difficile. Le istruzioni possono essere interpretate letteralmente in modi che non ci aspettiamo. E man mano che l'IA diventa più capace, questo rischio cresce. Un'IA stupida fa danni piccoli. Un'IA molto intelligente, mal allineata, potrebbe fare danni enormi. L'RLHF, o il rinforzo per apprendimento con feedback umano, è un tentativo di soluzione. Addestri l'IA a massimizzare quello che gli umani preferiscono, ma anche questo ha dei limiti. Gli umani possono dare feedback incoerenti, possono preferire risposte sbagliate ma convincenti. Cosa succede quando l'IA diventa più intelligente degli umani che la valutano? OpenAI, Anthropic e molti altri hanno interi team dedicati alla sicurezza dell'IA. Ma è un problema aperto e forse il problema più importante dell'IA odierna. E poi ci sono le questioni di privacy e proprietà intellettuale. Le IA sono addestrate su enormi quantità di dati, inclusi spesso i dati personali, conversazioni, mail, post sui social. Quanto di questo è consensuale? Quanto è anonimizzato davvero? Quando usate un'IA, i vostri dati vengono inviati ai server di OpenAI, di Google, di Anthropic. Cosa ne fanno? Li usano per migliorare i modelli? Li conservano? Li vendono? La legge sulla privacy, tipo il GDPR in Europa, cerca di regolare questo problema, ma faticano a tenere il passo con questa tecnologia. Le IA generative sono addestrate su testi, immagini, codici protetti da copyright, senza permesso esplicito degli autori nella maggior parte dei casi. È lecito? È un uso trasformativo, quindi un uso equo, o è un furto su scala industriale? Gli artisti si lamentano. L'IA ha imparato dal mio stile senza pagarmi e ora genera arte che mi fa concorrenza. Gli scrittori fanno altrettanto, i miei libri sono stati usati per addestrare GPT senza che mi chiedessero il permesso. E poi ci sono i programmatori, GitHub genera codice basato sul repository open source di mia proprietà. Dov'è l'attribuzione? Ci sono cause legali in corso, il New York Times ha fatto causa ad OpenAI, Getty Images ha fatto causa a Stable Diffusion, altri seguiranno certamente. Il risultato è incerto, potrebbe stabilire precedenti importanti, potrebbe cambiare come l'IA viene addestrata, o potrebbe non cambiare nulla. Ma la tensione, quella sì, è reale. E poi c'è il problema del deepfake e della disinformazione. L'IA può generare testi, immagini, video falsi ma realistici. Potete creare un video di un politico che dice cose che non ha mai detto. Potete generare foto di eventi mai accaduti. Potete scrivere articoli di notizie completamente inventati ma convincenti. Il rischio è minare la fiducia nelle informazioni. Se tutto può essere falso, come distinguiamo il vero dal falso? Già oggi ci sono casi preoccupanti, video deepfake usati per truffare aziende, audio generati per truffe telefoniche e campagne di disinformazione automatizzate. Le contromisure sono il watermarking, il marcare, cioè dire i contenuti generati dall'IA, i detector di deepfake, l'IA che rileva contenuti generati da IA, una corsa agli armamenti, insomma. Ma è una battaglia molto difficile, perché l'IA che genera è sempre un passo avanti rispetto all'IA che rileva. E poi c'è una domanda filosofica: se non possiamo più fidarci di quello che vediamo e sentiamo, su cosa basiamo la verità? E ora la domanda che tutti si fanno: l'IA ci ruberà il lavoro? La risposta onesta è dipende. Storicamente ogni ondata di automazione ha eliminato alcuni lavori e ne ha creati altri. La rivoluzione industriale ha eliminato i tessitori manuali, ma ha creato fabbriche. I computer hanno eliminato le dattilografe, ma hanno creato programmatori, grafici, web designer. L'IA probabilmente farà lo stesso, ma c'è una differenza: la velocità. Le precedenti rivoluzioni tecnologiche si sono diffuse in decenni, davano cioè il tempo alla società di adattarsi e riqualificare i lavoratori. L'IA si sta diffondendo in anni, forse mesi, il ritmo è senza precedenti. I lavori a rischio alto sono i traduttori, già colpiti da Google Translate e Deep Learning, assistenza ai clienti, i chatbot, alcune forme di giornalismo, articoli brevi, riassunti, telemarketing. La domanda vera, insomma, è: la società è pronta? Abbiamo reti di sicurezza sociale? Programmi di riqualificazione e un reddito base universale? E se l'IA aumenta enormemente la produttività, chi ne beneficia? I proprietari dell'IA o tutti? Sono tutte domande politiche, non tecniche, ma urgenti. E questo ci porta alla regolamentazione. L'IA si muove veloce, troppo veloce per i legislatori. Le leggi richiedono anni per essere scritte, discusse e approvate, e l'IA cambia in mesi, settimane. Ma alcuni tentativi ci sono. C'è l'Unione Europea che ha creato una delle prime leggi comprensive sull'IA, classifica le IA per rischio. Le IA ad alto rischio, ad esempio quelle di medicina, giustizia ed infrastrutture critiche, devono rispettare requisiti stretti, come la trasparenza, il testing e la supervisione umana. Poi ci sono gli Stati Uniti, che hanno un approccio più frammentato. Alcuni stati, come la California, hanno leggi proprie, ma non una legge organica. Poi c'è la Cina, con regolamentazione più centralizzata e controllo stretto su chi può sviluppare e distribuire IA. Il problema è la giurisdizione diversa e le regole diverse. Purtroppo l'IA infatti è globale e quindi questo tipo di leggi sono vanificate. Un modello addestrato in un paese può essere usato ovunque. Serve coordinamento internazionale, ma ottenerlo è difficile. Ci sono interessi geopolitici, la Cina che vuole dominare l'IA, gli Stati Uniti pure. L'Europa vuole regolare. Chi vince? Non c'è una risposta, purtroppo. Troppe regole soffocano l'innovazione. Troppe poche regole potrebbero fare danni irreparabili. Trovare il bilanciamento giusto è una delle sfide politiche del nostro tempo. E arriviamo alla domanda finale, quella che attraversa tutto questo podcast. L'intelligenza artificiale sarà un bene per l'umanità o un male? La risposta è: dipende da noi. L'IA è uno strumento, il più potente forse che abbiamo mai creato, ma resta uno strumento. Il fuoco può scaldare case o bruciarle, l'energia nucleare può alimentare città o distruggerle, internet può connettere il mondo o diffondere odio. L'IA può curare malattie, accelerare la scienza, democratizzare l'educazione. o può automatizzare la sorveglianza, amplificare disuguaglianze e creare armi autonome. Non è determinato, dipende da noi. L'IA non è né salvezza né apocalisse, è una tecnologia complessa con potenziale enorme e rischi reali. E la storia ci ha insegnato che le tecnologie dirompenti creano sempre vincitori e perdenti. Il nostro compito è fare in modo che i benefici siano distribuiti il più equamente possibile e i rischi mitigati. Non sarà facile, ma è necessario. Questo è stato Intelligenza Artificiale, una storia dal futuro. Io sono Costantino e vi ringrazio per essere stati con me in questo viaggio attraverso decenni di scoperte, fallimenti e trionfi. E ricordate, ogni volta che interagite con un'IA state toccando 70 anni di ricerca, miliardi di parametri e scelte umane. Non è magia.